Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci nuovamente assieme con un nuovo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovati ad un nuovo arrembaggio di questo appuntamento, da questa nave immaginaria, da questi mari altrettanto immaginari. Ben ritrovati anche in questo periodo abbastanza natalizio per quanto ci riguarda. Io sono Gabriele Barbi, come al solito vi parlo di radio, lo farò portandovi a Cuba quest'oggi e in occasione del mese di dicembre andremo a ricordare due giornate molto importanti dedicate alla radio cubana. Un albero di Natale radioso. Ci occuperemo ancora di onde lunghe alla radio e della radio sulla carta stampata. E iniziamo questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, e come facciamo da un po' di tempo a questa parte, focalizziamo la nostra attenzione, almeno nei primi minuti, sulla storia della radio cubana. Sul sito www.tiempo21innumero.cu, sito tra l'altro che veicola l'audio di Radio Victoria, ho trovato un paio di articoli di Sheila Artega Rodriguez che descrivono l'importanza di due giornate dedicate alla radio e ai media cubani, esattamente il 1° e il 4 dicembre di ogni anno. La voce della radio si celebra infatti ogni 1° dicembre a Cuba con il giorno dell'annunciatore e il Dia del Locutor, quei creatori che fanno della parola la loro bandiera, raggiungendo diverse generazioni di cubani da molti anni. Attraverso la radio e la televisione, le voci di questi professionisti raggiungono quotidianamente con responsabilità le persone per informare, orientare, educare e intrattenere, diventando parte della colonna sonora del pubblico. E sono veramente voci di famiglia all'interno della radio cubana. Questa giornata del locutor, del conduttore, dell'annunciatore è stata istituita a Cuba nel 1954, scegliendo la data del 1° dicembre per celebrarla in occasione del secondo congresso interamericano di radiodiffusione che si è svolto a La Habana in quella data e in omaggio a Jorge Luis García Nieto, che ha iniziato a lavorare in radio quando aveva solo 12 anni ed è morto prematuramente nel 1953 dopo aver lavorato presso le stazioni CMJP di Morón e presso le stazioni COCO e RHC Cadenazul della capitale. Nel frattempo, va ricordato, secondo fonti storiche, gli antecedenti dell'evento si trovano nella storia della radio quando il 22 agosto 1922 Luis Casas Romero fece la prima trasmissione attraverso la radio a Cuba utilizzando la voce di sua figlia, Zoila Casas Rodriguez, che diventò di fatto la prima annunciatrice cubana. Zoila Casas Rodriguez è stata dunque la prima donna a lavorare come comunicatrice sia a Cuba che in tutto il continente americano, secondo gli archivi in un'epoca in cui quell'arte era strettamente maschile. Usare la parola per fare arte con empatia e divertimento, accompagnato da una buona cultura generale, è sicuramente la base per una buona radio. Ogni 4 dicembre invece si celebra a Cuba anche la giornata del tecnico del suono, una data che serve come tributo ai professionisti che con la loro arte e creatività sono in grado di fornire un prodotto radiofonico di qualità al pubblico. Dalle idee creative all'agilità delle loro mani con elementi sonori, musica ed effetti riescono a fornire agli ascoltatori programmi radiofonici ben confezionati e professionalmente molto curati. La loro funzione è essenziale dunque durante la registrazione, l'editing e il mixaggio dell'audio e sono responsabili di dare vita all'immaginazione e di creare immagini sonore per coinvolgere l'ascoltatore. Questa è una cosa molto importante della radio che spesso non si ricorda, si ricordano sì le voci, ma va ricordato anche questo mestiere molto importante, quello del tecnico del suono, chiamiamolo anche regista o fonico, comunque quella persona che ha la possibilità, grazie alla sua conoscenza, la sua creatività, appunto, di realizzare delle immagini sonore e trasmetterle alla radio. Per decenni il talento di questi tecnici ha permesso di stabilire l'identità delle stazioni radiofoniche attraverso il suono e in questo modo il loro lavoro è anche parte della colonna sonora quotidiana di ogni ascoltatore. Oggi, con la tecnologia che si rinnova costantemente e il linguaggio della radio che cambia sempre più, si cerca di conquistare sempre più pubblico e i registi superano se stessi e continuano a raccontare storie trasformando la magia della radio in realtà con le loro mani e il loro talento. Due giornate dunque molto importanti per la radio a Cuba, il 1° e il 4 dicembre, per conoscere meglio appunto questa radio cubana. E per conoscerla meglio vi ricordo anche di seguirci nel nostro speciale spazio del nostro blog laradionellaradio.wordpress.com, dove c'è la bandiera cubana, oppure dai siti ufficiali come ad esempio quello dell'Istituto di Information e Comunicación Social, oppure da www.radiocubana.cu, che è il portale della radio cubana, dove sono pubblicati i link alle varie radio con lo streaming per ascoltare le varie emittenti. Questo portale tra l'altro si presenta in modo molto professionale. Ogni volta che si apre la pagina c'è la possibilità di accedere a un file audio cliccando play e potete ascoltare esattamente questa voce.
Radio Cubana, sonido para ver. Simbólica expresión que nos mantiene en el infinito concierto del quehacer y el pensamiento hecho voz. La radio cubana crece en número y potencia en antena y alcanza por cientos elevados en la eliminación de zonas de silencio. Constante desarrollo por el pueblo y para el pueblo, su principal y multiplicado oyente. Radio Cubana, sonido para ver.
E dopo il nostro viaggio immaginario che ci ha portato a Cuba, l'immaginazione alla radio serve anche a questo, arriviamo nei Paesi Bassi ed ecco arrivare anche il nostro spirito natalizio su un traliccio. Alcuni particolari che vengono raccontati da un sito internet, thegrootstekerstboom.nl, sito impossibile da pronunciare, se vi interessa magari scriveteci su Facebook oppure alla mail radiopirata@gmail.com, perché veramente è impossibile da trasmettere correttamente in modo vocale questo indirizzo internet. Si parla dell'albero di Natale più grande che brillerà per la 25esima volta alla stazione di Yesselten nei Paesi Bassi appunto. È una tradizione risalente ai primi anni 90 che si è mantenuta negli anni, solo alcune interruzioni tecniche e per problemi legati al Covid che hanno purtroppo costretto gli organizzatori a posticipare alcuni anni, come è successo in tante altre situazioni. L'iniziativa di trasformare il polo di trasmissione di Yesselten nel più grande albero di Natale del mondo è opera di una fondazione che si impegna da tempo in questa tradizione. L'albero di Natale è diventato dunque un monumento molto importante e l'accensione dell'albero di Natale è diventata anche una tradizione con cui è cresciuta un'intera generazione. La manifestazione ha una portata sempre più nazionale, basata su un forte ancoraggio locale e regionale. Nei giorni scorsi, sulla Gerbrandy Tower, sono state installate le 120 lampade ad alta efficienza energetica che vanno a produrre appunto questo spettacolo natalizio. Un lavoro davvero spettacolare, soprattutto considerando che i primi tre cavi sono posti ad un'altezza non inferiore ai 325 metri. Ciliegina sulla torta, o sull'albero in questo caso, anche una lampada superiore installata a 360 metri d'altezza. Con il tempo sereno, l'albero di Natale si vede da lontano, fino a circa 50 km di distanza. Sabato 9 dicembre alle 19.45 c'è stata l'accensione quindi del più grande albero di Natale, che ha simboleggiato anche l'inizio del periodo natalizio nei Paesi Bassi, in funzione fino al 6 gennaio. Oltre all'illuminazione di questo particolare albero di Natale su un traliccio, si tratta anche di un evento festivo gratuito con un'ampia varietà di spettacoli. Si parla di artisti di fama nazionale e locale, accompagnati anche dal camioncino di Natale e da vari food truck, quindi con musica e varie attività che vanno a comporre questo appuntamento chiamato la Fiera d'Inverno. Se non passate casualmente da quelle parti, potete ammirare comunque l'opera cercando appunto questo sito. Io ci riprovo, il nome è thegrootstekerstboom, provate a cercarlo su Google o altrimenti, come dicevo prima, scriveteci che vi passiamo direttamente il link. Auguri a tutti, auguri anche a quelli che hanno lavorato su questo traliccio e auguri insomma alle persone che andranno fisicamente a vedere questa opera molto imponente di 360 e passa metri, illuminata in modo radioso per queste festività natalizie. E continua questo nostro viaggio immaginario tra le onde radio, inserendo questa volta due tappe molto particolari, l'Irlanda e l'Algeria. Cosa c'entrano due paesi così distanti con le onde della radio? Ci pensa la prestigiosa testata belga Radio Magazine, che ci aggiorna spesso sulla situazione anche delle onde lunghe nel mondo. È una pagina Facebook molto interessante che vi consiglio di visitare. E si torna a parlare di questa porzione di banda, una volta molto utilizzata, ultimamente un po' meno perché le radio cercano di abbandonare questa fetta di frequenze. Qui serve un po' la radio della nonna oppure quei ricevitori che si possono acquistare su internet. Diciamo che sono molto popolari ancora le radio con le onde medie e la FM. Le onde lunghe sono qualcosa che invece ci riportano ancora un po' più indietro nel tempo, ma sono molto affascinanti. Recentemente questa pagina Facebook, quella di Radio Magazine, fa notare che la miseria di alcune persone rende felici altre persone. Come ben noto, infatti, RTE in Irlanda ha smesso di trasmettere sui 252 kHz, che era una frequenza condivisa dall'Irlanda con l'Algeria e quindi creava disturbi in ricezione. Bene, da quello spegnimento gli irlandesi in Gran Bretagna sono tristi per aver perso un servizio e sono invece felici gli algerini in Francia. L'importante comunità di espatriati algerini può infatti ascoltare Radio Algeria canale 3 in francese in mezza Francia durante il giorno e in tutto il territorio nazionale e il bacino mediterraneo invece di notte, dove la propagazione è maggiore. Il centro trasmettitore di Tipasa in Algeria è stato costruito nel 1972. Dopo 42 anni di servizio, la stazione di emissione ad onde lunghe da 1500 kW, una potenza impressionante su 252 kHz, ha avuto dei problemi tecnici. Ma nel 2014 è stata completamente rinnovata e pronta per l'adattamento allo standard di trasmissione digitale DRM, Digital Radio Mondiale. L'antenna di 356 metri è stata trasformata in un sistema Digital Radio Mondiale completamente compatibile. L'adattamento allo standard DRM doveva consentire una migliore copertura del paese e dei paesi del Mediterraneo meridionale. Al momento non hanno rinunciato completamente al progetto, ma la mancanza di radio ricevitori compatibili non aiuta di certo. Negli ultimi anni il centro ha dovuto interrompere le trasmissioni per preoccupazioni alle antenne e poi per carenza di pezzi di ricambio durante il Covid, una situazione che purtroppo è rimbalzata in molte parti del mondo. Le preoccupazioni ora sembrano essere rientrate e fanno parte del passato e i trasmettitori sono sotto le buone cure dell'ingegner Fatek Barek. Lunga vita dunque a questa trasmissione tra le superstite in questa banda molto bassa come frequenze che precede quella un po' forse più famosa, almeno per chi si è avvicinato alla radio da poco tempo, delle onde medie. E restiamo sempre su quelle frequenze antiche delle onde medie, delle onde lunghe, perché questa volta si parla di Guglielmo Marconi. Ci stiamo preparando per un grande anniversario, il 6 dicembre 2023. Nel frattempo il Corriere, sul sito www.corriere.it, è stata pubblicata un'interessante intervista ad Elettra Marconi, realizzata da Eugenio Murrali, che vi consiglio di leggere integralmente. La figlia di Guglielmo Marconi, padre delle comunicazioni senza filo, racconta che il padre la faceva giocare con l'elettricità e che nei porti c'era sempre la folla ad aspettarlo, confermando ancora una volta quell'intuizione del padre sulla previsione di poter avere in futuro dei telefoni da tenere in tasca. E così infatti è successo. Nel 2024 si celebreranno i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, padre delle comunicazioni senza filo e premio Nobel nel 1909. Sono in programma una miniserie sul grande inventore con Stefano Accorsi e un museo a cura del comune di Santa Marinella e di Livio Spinelli a Torre Chiaruccia, la sua ultima stazione radio. Prendo un breve stralcio da questa intervista, da questo articolo. Stava creando il radar, dice Elettra. Aveva costruito un apparecchio e posto due boe a distanza precisa perché l'Elettra potesse entrare di prua. Guglielmo Marconi chiamava Elettra e sua madre per mettere delle lenzuola bianche intorno alla cabina del comandante, così che la nave procedesse alla cieca con il solo ausilio della sua invenzione. Questo è un piccolo estratto da quell'intervista che in un altro punto invece racconta che i ragazzi andavano da lei a lamentarsi perché non trovavano niente sui libri. Se uno va all'estero invece dice c'è un grande entusiasmo. La scuola in questo è carente, dice Elettra Marconi. C'è solo il nome e la data del primo esperimento. Mio padre, continua, è un grande esempio. www.corriere.it e cercate questa bella intervista pubblicata il 6 dicembre 2023. E l'attento portale Italradio, italradio.org, sottolinea invece come su un'altra testata si dia ancora spazio alla radio. Il settimanale, in questo caso Donna Moderna, nel numero 50 del 2023, conferma la passione dei giovani italiani verso la radio e la possibilità di stare davanti al microfono. In una visita a RTL 102.5 la rivista scopre una scuola in visita, un'esperienza condivisa in molte città d'Italia, come ha riferito più volte Italradio. Le voci della radio sono sempre più popolari. Come riferisce Annalisa Piersigilli nell'articolo Radio Che Passione, RTL ha sviluppato il progetto Open Radio Day, consapevole di quanto gli studenti restano sempre stupiti quando scoprono quello che ascoltano o che vedono, che è solo la punta dell'iceberg del complesso lavoro della radiofonia, di cui fa parte anche la ricerca di nuove voci, veicolate ad esempio nel gruppo di RTL su Radio Z, i cui speaker sono i più giovani tra i 18 e i 20 anni. Quindi un mondo in fermento ancora sulla radio e soprattutto la parte dei più giovani che sembra essere ancora interessata a questo mezzo di comunicazione, e ci auguriamo che lo sia sempre più.